State ascoltando Radio Spazio Ivrea.
Ed eccoci un'altra puntata di Spazio Costruiamo Gentilezza. Anche oggi sono scoccate le 19 e John Lennon ci fa presagire che inizieremo questa puntata. Oggi una puntata un pochino particolare, vero? Abbiamo come ospiti Luca Nardi, benvenuto.
Ciao Daniele, buonasera.
E abbiamo Livia Saltetto ai nostri microfoni.
Buonasera a tutti.
Avremo anche Elisabetta Signetto, che ho visto che sta per arrivare, ma introduciamo subito, Luca, a caldo la puntata di oggi.
Sì, sarà una puntata generativa, ovvero a Elisabetta Signetto, che tra un po' andrà in onda anche lei, è venuta in mente un'idea brillante, ovvero quella di caratterizzare un genere giornalistico con il colore viola. Quindi ha pensato di creare la cronaca viola.
Bene, la cronaca viola, le notizie quelle gentili, le notizie quelle che tutti noi vorremmo sentire, eh?
Esatto, sono delle notizie che scaldano il cuore e per questo c'è anche una definizione che poi racconterà poi la stessa Elisabetta tra un attimo.
E allora Luca, io direi di iniziare subito con un brano, giusto per spezzare un attimino il ritmo. Ti direi Kids United on Chris Lemur, che dici?
Partiamo con la band francese.
Benissimo, et voilà, le jeu sont fait, rien ne va plus.
Le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
Eccoci in diretta oggi 3 gennaio, Luca, cosa dici Luca?
3 giugno
2021, le ore 19.04, questo è il bello della diretta, vedi Luca, è così, uno deve anche sapersi aggiustare.
Certamente così.
Certo, intanto è arrivata la nostra ospite numero uno, Elisabetta Signetto, benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie mille per avermi invitata.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora Luca, comincia, tartassa di domande la nostra Elisabetta.
Allora, visto che Elisabetta è una giornalista e ha inventato la cronaca viola, Qual è la definizione di cronaca viola?
Cominciamo con la definizione, ok. Come l'abbiamo anche definita, proprio scritta, in forma scritta, quindi esercitando il diritto di cronaca, una notizia di cronaca viola è quando racconta in sé un fatto che ha delle caratteristiche che sono proprio della gentilezza, per cui si declina in questo senso il significato di gentilezza. Nell'informazione cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto ha delle caratteristiche che sono l'ascolto, l'accoglienza e ovviamente l'azione, perché presuppongono comunque un'azione, insomma, quello che sono poi vengono le parole che diventano dei fatti. E in questo senso, per essere ancora più semplici, quindi è un qualcosa che non ha dei pregiudizi, perché questa è un'altra caratteristica fondamentale della gentilezza. E per quanto riguarda la cronaca viola, quindi raccoglie in sé le notizie che fanno riferimento a questi elementi, e poi hanno ancora un'altra caratteristica, come sono scritte, perché quando noi parliamo di una notizia raccontiamo un fatto e ovviamente lo comunichiamo, per cui in questo senso anche una comunicazione gentile. E quindi si rifà per questi presupposti proprio anche con delle caratteristiche che sono quelle di raccontarlo in forma attiva e non passiva, in forma lineare, per cui la verità è chiara, lineare e immediata, e ovviamente in maniera estremamente semplice. Una cosa che abbiamo detto è una notizia che possono leggere anche i bambini.
E com'è nata la cronaca viola?
Ecco, com'è nata la cronaca viola? Allora, dunque, innanzitutto diciamo che averla inventata mi sembra un parolone, perché è come se io in realtà avessi messo insieme dei fattori, è uscita per caso. Questo lo devo innanzitutto grazie a te, Luca, perché durante il lockdown mi hai dato la possibilità, rispetto al giornale di Ivrea, di moderare tutta una serie di dibattiti, ovviamente online, collegati alla gentilezza. E proprio moderando questi dibattiti, quindi conoscendo, perché poi è vero che li intervistavo, però era poi comunque uno scambio, piano piano a partire da quello collegato alla storia del sindaco, il sindaco fuori dal comune, andando avanti, e poi ancora quando abbiamo intervistato, insomma, abbiamo parlato di gentilezza declinata nelle comunità, arrivando fino alla comunicazione gentile e così via, nell'insieme di tutte, insomma, di tutte queste esperienze, per cui io ho ascoltato, le ho accolte anch'io, e così, parlando tra l'altro in una situazione in cui non c'entrava proprio nulla,
è nato per caso.
Sì, ho detto, ma perché non parlare di, per cui sono del fare la cronaca viola, perché il viola comunque è un colore che è stato, anche questa è un'altra un'idea, quindi ho messo insieme delle idee, ovviamente poi con la mia deformazione professionale, per cui vedo sempre notizie, ho pensato che poteva essere interessante. Visto che i colori della cronaca sono quella bianca, nera, rosa,
viola,
e adesso c'è viola. Anche la viola.
E visto che ogni giornalista questa sera che interverrà in trasmissione dovrà commentare una frase, Daniele, a te.
Allora, Elisabetta, anche a te tocca la morsa del commento di una frase, e la frase è quella di Pascal, e dice così: le parole gentili non costano nulla, tuttavia ottengono molto.
È vero questo, e ancora di più, ricollegandomi proprio anche alla professione, cioè visto che parliamo di giornalismo, utilizzare delle parole gentili anche proprio quando scriviamo, e si ricollega anche al fatto che quando abbiamo pensato alla definizione abbiamo pensato anche proprio alla forma, quindi utilizzando parole gentili che non vanno, insomma, diciamo banalizzate con, non so, quella gentilezza nel senso di educazione, per dire grazie, anche quello è una base, cioè le parole gentili è proprio la scelta dei termini, pensare bene prima di utilizzare determinati aggettivi, sostantivi, perché insomma le parole, come dicono anche, sono dei macigni, per cui prima di parlare dovremmo riflettere bene, ponderare bene le parole che scegliamo per esprimerci, perché tante volte parliamo quasi a noi stessi, mentre invece si parla per cercare di farci comprendere dagli altri, per cui è fondamentale.
Quello è, sì, direi che è fondamentale. È fondamentale anche collegare quella massa gelatinosa che abbiamo dentro la scatola cranica a quell'insieme di muscoli e denti che sono la bocca, e quindi magari far uscire delle parole con molto più senso e soprattutto ragionate.
Un tutt'uno gentile di colore viola.
Un tutt'uno gentile di colore viola, mi stupisci sempre esatto. di più, Luca. Allora, abbiamo ancora qualcosa da chiedere a Elisabetta, tanto ci farà compagnia sì. tutta la sera, no? Quindi direi che possiamo sparare via un altro brano, intanto iniziamo con le nostre telefonate, giusto?
Sì.
Bene, via.
Via.
La cura di Franco Battiato.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Franco Battiato e la sua cura ci introduce alla prima telefonata. E Luca, chi è che abbiamo al telefono?
Allora, abbiamo una giornalista, Emanuela Mimosa Ravasio, che è una giornalista del gruppo editoriale L'Espresso e nei suoi articoli tratta abitualmente di donne, turismo e comunità. Buonasera Emanuela.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera.
Buonasera.
Di avermi invitato.
Questa sera trattiamo la cronaca viola. Te nella tua carriera, nella tua professione, hai avuto modo di scrivere articoli sulla cronaca viola o che hanno a che fare con la cronaca viola?
Allora, insomma, come ho anticipato anche ieri, ovviamente il giornalismo che non è gentile non è giornalismo, nel senso che ovviamente c'è alla base di un lavoro fatto bene, come di tutti i lavori fatti bene, un rispetto dei dati, delle fonti e delle persone, e quindi una gentilezza che è l'essenza stessa di questo mestiere, che deve ascoltare le persone, il tempo in cui viviamo e poi provare a raccontare quello che succede, per cui Ecco, insomma, voi l'avete chiamato cronaca viola, però io ci tengo anche a precisare questo. Certo, oggi l'uso delle parole è sempre più importante. A me piace una frase di Alda Merini che dice: chi ama, chi sceglie con cura le parole da non dire, perché in questa società e questo modo di comunicazione sempre più veloce, sempre più ricca, forse stare un po' a dieta e scegliere con cura le parole da dire è importante. A voi, come a molte altre persone, piace la parola comunità, sì, che è una parola magica un pochino, no? del momento, però è una parola che sta nei tempi, nel nostro tempo, e quindi chi fa un mestiere come il mio se ne occupa. Io sono andata ho un po' riflettuto su questa cosa prima di parlarvi in modo esplicito dell'ultimo pezzo che, insomma, che mi avete chiesto, però io già nel 2014 proprio scrivevo di comunità, di cum munus, riferendomi a un libro che appunto era di Espositos, che diceva, che parlava proprio di comunitas, perché ho scritto spesso di lavorare in modo collaborativo, di co-working, delle comunità del fare, di bene comune, di sharing economy, quindi di un'economia della condivisione. Ecco, tutto questo è comunità ed è una parola che adesso forse è tanto di moda, ma è negli anni c'è sempre stata sotto mano. Quello che sta succedendo in modo particolare nell'ultimo tempo è che il turismo, che è un altro argomento di cui io scrivo, perché poi io adesso sono una libera professionista e di turismo appunto scrivo, come avete detto noi, per Repubblica, però scrivo anche per altre testate, e io nasco nei giornali che si occupano di viaggio. È vero che il turismo è sempre più attento alla comunità, o a un turismo, il turismo che dovrebbe essere sostenibile, in accordo con i tempi, con le tradizioni del luogo, insomma tutta una serie di caratteristiche che si chiedono oggi, è un turismo che va d'accordo con la comunità. In particolare è molto, io mi sono soffermata su un progetto che mi è piaciuto molto, che ho anticipato su una cosa con la Sardegna che avevo fatto per Repubblica, e poi ne ho scritto in particolare anche sul mio sito, proprio perché era un progetto che mi è piaciuto molto, ed è un progetto che ha dato vita ad una guida edita da Ediciclo su Giorgino, che è un rione marino di Cagliari, ed è una guida scritta con la comunità, cioè è stata proprio creata una redazione di comunità, e quindi è una guida sul territorio che è co-raccontata, co-creata, co-ideata con gli abitanti. E questo perché, come mi è stato detto e come scrivo nel mio pezzo, insomma, solo chi abita il luogo, chi lo vive quotidianamente, ha le parole giuste per raccontare quel luogo. Che cosa dobbiamo fare noi, ovviamente? Noi dobbiamo gentilmente entrare a rispettare quello che ci viene raccontato, le modalità con cui questo luogo ci viene raccontato, ed entrare con estremo rispetto ed estremo ascolto in questi luoghi, nel rispetto dell'identità e dell'economia locale. Il turismo di comodità, come scrivo, è un turismo che è incentrato, costruito e pensato più sul benessere e la qualità della vita delle comunità che non sul benessere del turista. Adesso questa contrapposizione è insomma un po' così, perché poi chi viaggia, chi si trova in quei luoghi in realtà gode proprio della qualità della vita delle comunità locali e fa un turismo piacevole anche per lui, proprio perché entra in relazione con questa comunità. Il progetto in particolare di Giorgino che racconto poi è molto interessante perché è tutto basato sul gioco. Tra l'altro invito anche a vedere magari il loro profilo Instagram, basato sul gioco, che è poi il gioco del villaggio a cui tutti sono invitati a giocare, i locali, gli abitanti, perché in realtà il gioco costituisce e ha sempre costituito per tradizione la loro modalità di relazione. Cioè, i bambini di sera bussano alle porte e vanno a chiamare i più grandi a giocare per giocare a nascondino, e i grandi vanno, poi fanno un carnevale, hanno per tradizione uno dei più antichi giochi di carte della Sardegna, lo scialandroni. Quindi è una modalità di relazione, il gioco, che è insita nella comunità. E chi ha costruito questa guida, questo libro, che è molto bello, tra l'altro ha delle illustrazioni molto belle, ha rispettato questa loro modalità ha costruito tutto il libro insieme a loro, raccontando il loro territorio attraverso questa chiave di lettura. Ecco, questo è un po' il contributo che porto io a questo vostro racconto.
Quindi un giornalismo centrato sulle notizie al viola, diciamolo così, e può rafforzare comunque la comunità, secondo te?
Guarda, la comunità non si rafforza dall'alto, la comunità si rafforza dal basso, secondo delle altre pratiche. Quello che deve fare, che sto cercando umilmente di fare io, di trovare le parole giuste, ma come ho sempre fatto per raccontare le persone. Le parole giuste ce l'hanno loro, però, insomma, le parole giuste ce l'hanno le persone che magari non sanno metterlo nell'ordine corretto, non lo so, ecco, però
certo.
Il giornalismo credo che soprattutto debba ascoltare, cioè, e imparare ad ascoltare, che fa bene alla comunità. La comunità ha un valore in sé, cresce da sola, e spesso il progetto più grande, siccome non è che la geografia di un luogo e lo stare tutti lì insieme faccia la comunità, no, sono processi più complessi di identificazione, i valori, eccetera, ma è una cosa che ha la comunità e che parte dal basso. Non è che il giornalismo può fare o raccontare quello che non c'è. Posso ascoltare e posso farlo con rispetto, con un rischio, con il rischio, e questo rischio c'è sempre, che una parola così di moda come quella che la comunità perda di valore, cioè se usata troppo, no? Il rischio del washing, come dico io,
certo.
Cioè il greenwashing, come se si parla tutti di sostenibilità, tutti parliamo di sostenibilità, rischiamo di svuotare questa parola. Quello che può fare chi fa comunicazione, nel senso che chi racconta queste cose, è cercare di non svuotare questa mai di riempirli, e si riempie ascoltando. Non è che io faccio qualcosa per loro,
certamente,
mai loro fanno qualcosa per noi.
Va bene, ecco. Grazie Manuela per il tuo prezioso intervento. E di essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi.
E buon lavoro.
Grazie.
Ringraziamo la giornalista Manuela per essere stata ai nostri microfoni. Allora, Luca, iniziamo con dei vocali, ad ascoltare dei vocali. Volevo solo ricordare il nostro contatto WhatsApp, che è 377-08-37707. Dimmi, Luca.
Sì, se avete delle notizie di cronaca viola da condividere anche telefonicamente o radiofonicamente, potete farlo tramite WhatsApp e saremo felici di mandarle in onda in questa puntata.
Benissimo, direi di andare ed iniziare con la nostra messaggistica.
Salve, sono Maria Rosaria Liuzzi, assessore alla gentilezza al comune di Portici in provincia di Napoli, e vorrei condividere con voi una notizia di cronaca viola. La settimana scorsa, domenica scorsa esattamente, un barbiere della mia città ha deciso di aprire il suo negozio, nonostante fosse domenica, quindi un giorno festivo, invitando tutti i cittadini della città a recarsi nel suo negozio, e lì lui avrebbe lavorato gratis per tutti, e chi voleva poteva fare una donazione per una donna della nostra città gravemente malata, che aveva bisogno di una somma molto alta di soldi per poter effettuare un'operazione chirurgica molto costosa. C'è stata una grandissima risposta da parte di tutta la cittadinanza, moltissime sono state le donazioni, e io credo che sia ammirevole il gesto di questo giovane barbiere, un giovane imprenditore che in un momento economico così difficile ha messo da parte quelli che potevano essere gli interessi economici e ha aperto il suo cuore, regalando un po' di sollievo a una donna che in questo momento sta vivendo un momento molto difficile. E anche i cittadini che hanno aderito a questa iniziativa hanno dato prova di un grande sentimento di solidarietà, di collaborazione, mostrando di avere un cuore gentile.
Buongiorno, sono Eleonora François, assessora alla gentilezza del Comune Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. La buona notizia viola che vi voglio trasmettere è l'iniziativa che abbiamo fatto il 29 maggio scorso nel nostro comune con un flash mob maschile dedicato alla violenza contro le donne. E quindi abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio, sia del terzo settore che sportive che culturali, e in quattro piazze del comune, e siamo scesi appunto per dire basta alla violenza contro le donne.
La prima carrellata di messaggi è andata, Luca. Abbiamo subito in onda un'altra telefonata. E chi abbiamo?
Abbiamo un'altra giornalista, Cristina Palazzo, che è una giornalista di Repubblica. Buonasera, Cristina.
Buonasera, Cristina.
Buonasera a tutti.
E benvenuta. Grazie ai nostri microfoni.
Grazie per esserci.
Allora, ti avevamo lasciato un compito, quello di cercare una notizia viola tra quelle che hai scritto nella tua esperienza giornalistica. Quale ti è venuta in mente o cosa hai trovato?
Allora, in effetti ci ho riflettuto e mi sono accorta come in quest'ultimo anno, nonostante le difficoltà comuni, direi un po' tutti per l'emergenza pandemica, ce ne sono stati tanti di esempi di cronaca viola, appunto, e quindi di gesti di gentilezza, e sono stati variegati. In particolare mi hanno colpito per la differenza anche della modalità, in qualche modo per diciamo colmare la distanza, e sono anche molto diversi tra loro. Uno mi ha colpito perché è stato molto spontaneo, mi era capitato di scrivere appunto di un ex campione italiano di trial, Danilo Galeazzi, che in un paese del Verpano così Ossola, Villa d'Ossola, vedendo come vicino di casa un bambino di soli 9 anni praticamente costretto sulla sedia a rotelle per diverse appunto problematiche, non potesse uscire liberamente anche a causa del lockdown, aveva difficoltà, e quindi mi colpì il fatto che questo ex campione, di nascosto ma con la complicità dei genitori, ha costruito una bici del tutto speciale perché permetteva di salire su questa struttura, in pratica con la sedia a rotelle, di bloccare, di poter uscire con i suoi amici ed essere accompagnato e riacquisire un po' quella libertà che era mancata. E mi colpì il fatto che fu veramente spontaneo, che chiese ai genitori di lasciare aperto il furgone per prendere di nascosto la sedia e quindi poter prendere le misure durante la notte. Invece un altro esempio, secondo me, che poi si stanno moltiplicando e sono molto piacevoli, sono le diverse raccolte fondi che stanno partendo per cause sociali. Qui a Torino invece una è stata più interessante di altre, perché punta proprio all'inclusione e guarda proprio ai bambini, e quindi ai protagonisti della gentilezza di domani, in qualche modo. è una scuola di Corso Vercelli, dove in pratica è stata lanciata una raccolta fondi per riprendersi il quartiere come spazio non solo di gioco e quindi di trascorrere delle ore tutti insieme, ma soprattutto uno spazio di inclusione, perché parliamo di una scuola che su 517 alunni ne conta 354 stranieri, e in una realtà periferica dove non tutti hanno spazi in casa o giardini dove trascorrere il tempo, e quindi anche questo si è calato poi grazie anche alla partecipazione delle persone e quindi al raggiungimento degli obiettivi, in questo caso economici, però con piccoli gesti di gentilezza di tante mani, a dare ai ragazzi la possibilità di un luogo dove stare insieme. Quindi erano un po' queste due che mi sembravano un po' sintomi anche del tempo, ma come la gentilezza e la cronaca viola si stia adattando a un momento che richiede molti sforzi.
A tutti i nostri ospiti chiediamo sempre di commentare una frase, un aforisma sulla gentilezza. Adesso ci sarà Daniele che te lo legge, e poi se puoi dare anche te il tuo parere, il tuo commento su questo aforisma. Grazie.
Allora Cristina, benvenuta innanzitutto qui su Radio Spazio Ivrea. Allora, la frase da commentare è del Dalai Lama e recita la seguente frase: sii gentile quando possibile e sempre possibile.
Sono abbastanza d'accordo, nel senso che essere gentili quando si è nella giusta predisposizione d'animo o situazione è di sicuro più semplice, ma è proprio magari in momenti più complicati per noi e per gli altri che la gentilezza ha un valore diverso, ha più valore, più preziosa.
Bene, direi che Cristina ha spiegato in modo ineccepibile la frase del Dalai Lama famosissima. Quindi Luca, direi che siamo a posto con Cristina.
Sì, grazie Cristina per la tua partecipazione.
Grazie.
Grazie
mille.
Buona serata.
Allora Luca, dimmi un po', cosa vorresti fare di bello adesso?
Adesso sentiremo il nostro cantante preferito, che è John Lennon, con Imagine.
Ok, va bene.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us.
John Lennon con la sua Imagine, che è anche la base del nostro programma. E Luca, giustamente, visto che insomma ce l'ha fatta anche ascoltare,
ho voluto rimarcare l'importanza di Imagine per Spazio Costruiamo Gentilezza.
Bene, ti sei salvato proprio in corner. Ma bando alle ciance, la prossima telefonata abbiamo Cecilia Leo. Benvenuta ai nostri microfoni.
Buonasera, buonasera a tutti in studio e radioascoltatori.
Grazie mille, benvenuta.
Sì, Cecilia, giornalista di TV 2000. Cecilia, quale notizia di colore viola hai pensato per questa puntata?
Sì, intanto vi ringrazio per l'invito ed è un tema per noi molto importante, come sa anche Luca Nardi che abbiamo avuto ospite. La nostra trasmissione, che si chiama Siamo Noi ed è un programma di attualità, è fortemente incentrato sull'Italia che fa bene e quindi che promuove queste buone notizie. Allora, parlando proprio di viola, pensando al viola, quindi al rosso della concretezza e al blu della profondità, nell'immediatezza dell'invito che mi è stato fatto da Luca, la notizia che ho pensato è una notizia che risale a qualche tempo prima del Covid, parliamo di ottobre del 2019, e arriva direttamente dalla provincia di Firenze, in un posto meraviglioso, la Valle della Consuma, tra Firenze e Arezzo. Un anziano, che è diventato poi anche noto perché è insignito di un premio per questo dal Presidente della Repubblica, Romano Carletti, di 84 anni, aveva appreso che un bambino del suo paese non sapeva nemmeno pronunciare il nome, Jeffer, e un bambino cieco all'età di 6 anni non riusciva a frequentare la scuola perché il papà taglialegna doveva stare al lavoro e la madre non aveva patente. A quel punto la tenacia della gentilezza è stata quella di accompagnare per 9 mesi questo bambino a scuola, una notizia che ha avuto naturalmente anche tanto clamore. Dopo diversi mesi un comune, il vicino Monte Mignaio, si è apprezzato celermente, poi insomma relativamente celermente, però si è apprezzato per fornire il servizio al bambino. E ho pensato a questa notizia perché è meravigliosa, l'abbiamo proposta in una nostra puntata nel giorno del dono, perché il dono si lega strettamente alla gentilezza, perché nel gesto gentile che viene fatto, nell'attenzione, nella carezza che viene rivolta all'altro, c'è un dono di tempo, un dono di un'attenzione che viene fatto. E mi piaceva proprio parlarvi di questa notizia, di questo gesto che può sembrare eclatante, che però racconta di un'Italia dove la memoria, quelli che a volte vengono considerati scarti avanzi, hanno un ruolo fondamentale nella nostra società, perché un uomo pensionato che poteva stare benissimo a casa sua ha preso a cuore la storia di questo bambino e per 9 mesi ha fatto un percorso di 60 chilometri per accompagnarlo. Allora lì ci ho visto il viola, ho visto la profondità del rosso in questo gesto e appunto la concretezza, scusate, del rosso e la profondità del blu. E mi è sembrato particolarmente adatto perché univa due generazioni, i bambini a cui tanto ci tenete, a cui tanto ci teniamo tutti, ma costruiamo gentilezza ovviamente nasce proprio sui bambini, no? Un progetto che comincia dalle scuole. Quindi mi è sembrato il modo migliore per celebrare questo giorno, questo progetto stupendo, e per raccontarvi una storia che è l'emblema di un'Italia che può ancora fare tanto, quella della memoria, quella degli anziani e quella dei bambini che nonostante le difficoltà possono e devono avere un futuro anche grazie alla memoria e all'identità degli anziani.
Una bellissima notizia di cronaca viola, bella, grazie.
E grazie a voi.
Come tutti gli ospiti abbiamo anche per te un piccolo compito, che è quello di commentare un aforisma sulla gentilezza. Lascio la parola a Daniele che te lo rivolge.
Allora Cecilia, la frase che ci piacerebbe che tu commentassi di Papa Francesco, e dice: non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza.
E molto spesso Papa Francesco è intervenuto su questi aspetti con delle piccole metafore, con degli aforismi importanti, perché come diceva lui stesso, perdonare, no? La tenerezza, il perdono, tutti quegli aspetti che possono sembrare delle fragilità nell'uomo di oggi. Molto spesso si tende a voler sembrare duri, ad avere una corteccia che ci allontana, perché l'immagine che molto spesso ci propone la società è quella dell'essere forti. Mostrare anche il lato debole, il lato fragile, l'umanità, e la tenerezza rientra in questo aspetto, è qualcosa che noi dobbiamo rinnovare, che dobbiamo recuperare. La tenerezza, la gentilezza che abbiamo visto in un medico che al di là della professionalità, al di là dell'umanità, ha dato al paziente la possibilità di una videochiamata, anche quello è un gesto di tenerezza, di gentilezza, certo, di solidarietà orizzontale che abbiamo visto, perché andava oltre, sulava dalla professionalità, ma era importante per la persona che la riceveva. Essere teneri, essere diciamo mostrare la tenerezza e anche questo lato umano non è una debolezza, è la forza più grande che ogni individuo può e deve dimostrare.
Bene, Cecilia, direi che sei stata a dir poco puntuale e precisa. Grazie per essere stata ai nostri microfoni qui su Radio Spazio Ivrea e per aver condiviso la tua esperienza.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Grazie, grazie Cecilia.
Allora, Luca, continuiamo con i nostri vocali. Adesso ne mandiamo in onda uno. Sentiamo un po' chi è.
Buonasera a tutti, mi chiamo Giobbe Federica, sono una giornalista, scrittrice e storica dell'arte milanese, ma d'adozione trentina, in quanto vivo in Val di Fassa prima e Val di Fiemme adesso ormai da 3 anni, da almeno una quindicina d'anni. La mia storia di gentilezza si rifanno un po' ad articoli che ho scritto per il Corriere del Trentino Alto Adige, che è il regionale del Corriere della Sera, per il quale scrivo da ormai 6 anni. E vorrei un po' proporvi questi 3 aneddoti molto toccanti, ma che ci riguardano da vicino. Era il tempo dell'andrà tutto bene. Dopo febbraio 2020, sui social, sul web, in televisione, non si faceva altro che sentire queste 3 parole, quasi un mantra propiziatorio che incorre tutti noi dai balconi e dai propri giardini, gridavamo o sussurravamo in pieno lockdown. In questo periodo molto, diciamo, difficile per tutti, che continua a proseguire ma che ci vede anche un po' più forti, era una frase breve che però recò all'epoca un'immensa fiducia nel futuro. Molte persone si rivedevano un po' in questo andrà tutto bene. E in Trentino che cosa è successo? Io ho provveduto un po' a raccogliere delle testimonianze e devo dire che ci sono state veramente dei riscontri gentili, dei modi gentili nelle persone, non c'era solo rabbia e frustrazione. E questo è accaduto per esempio a marzo 2020, quando la gente di Tesero, che è un piccolo paese della magnifica comunità di Fiamme in cui vivo, ha affisso ai pali della luce cestini pubblici per la raccolta rifiuti in varie aree della zona, fontane piuttosto che davanti alle banche o ai portoni, messaggi di speranza, creando delle piccole ma importanti perle di gentilezza. Quindi tu passavi per strada, vedevi questi messaggi, oltre all'andrà tutto bene c'era messaggi come non preoccupatevi, ce la faremo, insomma tutte delle frasi di incoraggiamento con dei flash, diciamo, degli spot molto molto diretti che apparivano per le vie di questo paese. Da lì la cosa ha preso un po' più piede in tutto il Trentino e diciamo che è stata un'iniziativa che ha aiutato veramente a superare anche dei momenti psicologici di grande stress. Un'altra iniziativa partita da una pagina Facebook che si chiamava Progetto Infanzia, sempre del Trentino, furono promotrici alcune mamme dell'Alto Adige che hanno lanciato una proposta a tutte le famiglie italiane di creare un disegno contro la paura del coronavirus basato su questo, con lo slogan andrà tutto bene. E i bambini che erano a casa per lockdown hanno accolto benissimo questa iniziativa, tanto è vero che per parecchi mesi hanno contribuito a questa fiducia un po' più grande nel futuro. È stato un modo diverso per infondere fiducia, credendo nelle proprie risorse più profonde, cioè che sono quelle che permettono da secoli di adattarci alle situazioni più impensabili. E l'ultimo spot che volevo condividere con voi stasera è un messaggio di speranza che si è diffuso anche questo in tutto il Trentino Alto Adige. Si chiamava Genitori Gentili e Trento e dintorni. Postavano foto di ragazzi e bambini che proclamavano messaggi d'amore e responsabilità, ma la cosa più bella è avvenuta sempre tra le mie valli, quelle di Fiemme Fassa, dove 2 mamme trentine hanno creato la banca del tempo delle mamme di Fiemme Fassa. Correva il periodo in cui il governo, con la chiusura delle scuole, non aveva ancora, e degli asili nidi, non aveva ancora in mente un piano E quindi si sono trovati i genitori all'improvviso a casa a lavorare in smart working, oppure a dover trovare una collocazione ai figli che rimanevano a casa. In questi paesini cosa è successo? Paesi che comunque sono riconosciuti per la loro grande solidarietà, questo gruppo di mamme si dava una mano, data l'emergenza coronavirus, si alternavano e si aiutavano per accudire i bambini una delle l'altra, inserendo praticamente su questo gruppo c'era uno scambio di tempo, proprio una banca del tempo in cui ognuna mise a disposizione le proprie ore libere per accudire i bambini di un'altra mamma e poi ovviamente inserendo a sua volta le ore di cui lei avesse bisogno. È stato uno straordinario momento di condivisione, di autoaiuto, come un tempo fu tra le nonne o le zie che aiutavano le mamme in difficoltà. Questo per dire che le perle di gentilezza sono infinite, basta cercarle tra le pieghe della vita e sono storie quotidiane, semplici ma ricche di quell'amore e energia che fa la differenza. Io vi ringrazio a tutti, Federica Giobbe, e grazie per avermi ospitata in questo programma meraviglioso, in questo progetto che amo e che condivido appieno. Un bacio a tutti.
Bene, la ringraziamo tantissimo anche noi per aver accettato di partecipare a questa trasmissione.
Grazie Federica.
Grazie mille Federica. Chi abbiamo al telefono, Luca? Un'altra telefonata, via, una dietro l'altra.
Sì, abbiamo una giornalista del Resto del Carlino, la giornalista Viviana Bruschi. Buonasera Viviana.
Buonasera.
Buonasera Viviana e benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie
per la partecipazione. Anche te, ti abbiamo dato un compitino, quello di cercare una notizia viola tra quelle che tu hai scritto e proposto nella tua esperienza professionale. Quale hai trovato?
Esatto, sì, questa notizia diciamo che per certi aspetti può sembrare datata, ma non lo è, anzi è una notizia che continua ad essere raccontata. È una storia drammatica, ma al contempo è contrassegnata proprio da un'enorme gentilezza, generosità, amabilità e praticamente insomma grazia e dono di sé che questi coniugi hanno fatto, i farmacisti Belli, Renzo e Carla Belli. Ed è una storia che si inserisce nel terremoto d'Emilia del 2012 e nei giorni scorsi proprio è stato celebrato l'anniversario, il nono anniversario delle due scosse del 20 e 29 maggio. Ecco, la storia di questi due farmacisti ha fatto proprio il giro del mondo e, come dicevo, a distanza di 9 anni continua ad essere raccontata su e giù per l'Italia. E loro, questi farmacisti, sono proprio la testimonianza vivente di come il dolore si è calato nell'amore e nel loro caso proprio un amore cristiano vissuto completamente sia in grado proprio di portare tanti frutti. Ecco, tra le due scosse del terremoto 2012, Renzo e Carla Belli hanno perso il loro figlio Marco, trentenne, pure lui farmacista, in un incidente stradale. Ma cosa hanno fatto? Sostanzialmente dopo pochi giorni hanno allestito il campo paradiso, così chiamato proprio, sfamando e ospitando oltre 100 sfollati. E quindi questo campo paradiso, diciamo, allestito nel parco di Casa Belli anche subito in memoria di Marco, ecco, potrebbe sembrare uno dei tanti esempi, o meglio, poteva essere uno dei tanti esempi di umana solidarietà, che è già di per sé ampiamente lodevole, ma proprio diciamo a edificarne la nascita è stata proprio questa scossa di indicibile dolore che arreca la morte di un figlio. Ecco, la notte appunto tra il 23 e il 24 maggio, Marco, che era il secondogenito di Casa Belli, e, insomma, nel cuore della notte, mentre rientrava a Concordia, dove abitava con i genitori, è morto. Questa notizia poi era rimbalzata nel buio della notte, anche perché molta gente sfollata viveva fuori, nelle macchine, nelle roulotte, e quindi arrivò dritta al cuore di tutta Concordia, uno dei tanti paesi della bassa modenese d'Emilia colpiti drammaticamente dalle scosse sismiche. quindi ecco un dramma nel dramma, quindi la perdita di un figlio è una sofferenza inimmaginabile, ma diciamo che loro veramente hanno riscattato il dolore in un modo esemplare. E il parco di Villa Belli è diventato sì certo un campo di sofferenza, ma anche appunto questo campo paradiso, ecco, ed è nato proprio così, campo paradiso, 110 posti letto, colazione, pasti caldi che erano sfornati appunto dal cuoco, da un cuoco in pensione, e addirittura avevano fatto anche una chiesetta nella pensostruttura, bagni, docce, 400 sedie raccolte insomma dal comune per mettere a sedere più persone possibili. E addirittura diciamo proprio che in quei giorni il funerale di Marco viene proprio celebrato insomma nel loro giardino, ecco, anche perché le chiese erano tutte crollate, e quindi questi due coniugi hanno proprio vissuto il loro prossimo erano i compaesani terremotati di Concordia, delle frazioni senza più case e lavoro, ecco, in quei giorni di fronte quasi all'incredulità delle persone per la drammatica notizia e per gli eventi di quei giorni, cioè loro dissero che avevano perso un figlio ma avevano mezzi per poter aiutare tante persone, e dissero questo, ecco, potevamo scegliere o chiudere il nostro cuore, rinchiuderci nel dolore, oppure aprirlo, e quindi hanno optato per questa grandiosa scelta, proprio maturando la certezza che volevano aiutare gli altri rimasti senza nulla.
Quindi te vedi la cronaca della viola anche come una forma di riscatto, cioè una possibilità di riscatto, giusto?
Sì, questo sicuramente. Cioè questa cosa dissero poi e continuano a dirlo che gli aiutò tantissimo questo impegnarsi per gli altri. E giorno dopo giorno quindi hanno iniziato proprio questo cammino, loro appunto dichiararono e continuano a dirlo proprio di rinascita. E hanno sempre sentito particolarmente la vicinanza del figlio, ecco, hanno detto certamente Marco continua a mancarci tantissimo, ma sappiamo con certezza che è proprio nel paradiso, ecco, nel luogo dove la vita non muore, quindi noi sentiamo la sua presenza, ne percepiamo il sostegno. Ecco, poi 9 anni dopo, visto proprio che ormai sono passati 9 anni dal sisma, i coniugi Belli poi nel 2017 ecco, furono insigniti della medaglia d'oro al merito civile, e questo proprio per il grande gesto di altruismo, ma non hanno mai fermato, non si sono mai fermati in questa loro attività proprio di volontari, di fare il bene, di essere gentili, proprio una gentilezza rivolta al prossimo, e sono anche volontari appunto farmacisti della protezione civile, e hanno girato praticamente anche tantissimi paesi d'Italia proprio cercando di imprimere nei cuori anche di chi soffre per varie situazioni un messaggio di speranza, quindi è veramente insomma una storia la loro molto molto bella che ha scosso veramente il mondo intero. Sono stati insigniti anche di numerosi altri premi, onorificenze nazionali, insomma, e così via, e continuano a lavorare. Ecco, poi anche durante la pandemia naturalmente si sono messi, sono scesi in campo, in prima linea, insomma, hanno aiutato persone in difficoltà, e comunque sia continuano sempre la loro opera di volontariato.
Grazie allora per questa importante e bellissima notizia che ci hai dato di riscatto e di speranza. E grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
Ringraziamo Viviana Bruschi del Resto del Carlino per essere stata ai nostri microfoni e aver condiviso con noi questo punto di vista molto puntuale e preciso.
Grazie.
Grazie mille. Continuiamo con la nostra messaggistica. Il prossimo vocale, chissà chi sarà. Luca.
Buonasera a tutti, io sono Alessia Boaretto e sono cittadino per la gentilezza. Vi racconto molto velocemente un episodio. una cooperativa che si occupa di accoglienza di bambini disabili vicino a dove abito io, cercava con urgenza un fasciatoio per poter cambiare agevolmente un bambino di 4 anni che però aveva bisogno di essere cambiato appunto sul fasciatoio, e con un giro di messaggi WhatsApp tra i gruppi dove sono dentro io, quindi con mamme, scuola, palestra, eccetera, abbiamo velocemente trovato sia un fasciatoio in ottimo stato che un nonno che l'ha modificato per renderlo adeguato alle esigenze di questo bambino di 4 anni e delle esigenze indicateci dalla cooperativa, e in più un genitore disposto a trasportarlo fino alla cooperativa. Nel giro di 3-4 giorni il fasciatoio era a destinazione senza spesa alcuna da parte della cooperativa, con grande soddisfazione da parte di tutti. Vi saluto e vi ringrazio dell'opportunità. Ciao!
Pronti via, Luca, una telefonata via dopo l'altra. Adesso ai microfoni chi abbiamo?
Ci spostiamo in Trentino Alto Adige, abbiamo Francesca Merz, che è una giornalista di Radio Alto Adige. Ciao Francesca.
Eccomi. Ciao Luca.
Francesca,
ciao, buonasera a tutti.
Benvenuta
buonasera.
Ai nostri microfoni.
Grazie, viva! Mi fa molto piacere.
Quale notizia di cronaca viola di quelli del Trentino hai trovato?
Allora, devo dire che è stata una ricerca faticosa, se posso fare questa premessa, perché in realtà, insomma, nell'anno che abbiamo vissuto di notizie gentili non è che proprio, insomma, ce ne sono state tante, ma questa che vi voglio raccontare è molto molto carina, anche perché poi anche ha a che fare con me, insomma, per certi versi. Allora, l'iniziativa in questione si chiama Dillo con un sassolino. Allora, in realtà è molto semplice, siamo a La Vis, è un piccolo sobborgo, insomma, vicino al comune di Trento, e lì tre amiche, una fa l'artigiana, un'altra è un'operatrice olistica, la terza è un'insegnante delle scuole elementari, hanno deciso di copiare, insomma, tra virgolette, un'iniziativa che era nata piccolina a Recanati, dove una signora, lei è svizzera, si chiama Heidi, aveva cominciato a decorare alcuni ciottoli e poi li disseminava, insomma, in giro per le stradine, i sentieri, eccetera. Queste tre amiche di La Vis, quindi riavvolgiamo il nastro, hanno pensato di creare appunto questa iniziativa che poi trovate anche sui social con il nome appunto Dillo con un sassolino. Per partecipare è facilissimo, bisogna prendere un sassolino, colorarlo e inciderci un messaggio. Quindi, non so, possono essere parole di speranza, di coraggio, un disegno portafortuna, in tanti per esempio hanno disegnato la coccinella oppure dei cuoricini. Lasci poi il tuo nome sul retro del sassolino, insomma, se uno ha piacere anche di lasciare il proprio nome, e poi appunto lo posiziona lungo un sentiero, una strada, insomma, in modo tale che qualcuno, prima o poi, quel sassolino lo troverà. Per, come dire, partecipare proprio anche al progetto social, le ragazze, le tre amiche in questione, hanno invitato poi, insomma, i partecipanti anche a postare una foto, quindi sia magari del sassolino che uno ha colorato, oppure viceversa del sassolino che uno ha avuto la fortuna di raccogliere, di incontrare. Ci sono poi anche delle regole per partecipare, quindi non assolutamente bisogna usare prodotti inquinanti per la colorazione, non bisogna prendere sassi magari da aree protette o giardini, insomma, privati, insomma ci sono anche delle regole che poi si trovano appunto in internet se uno vuole partecipare. È in realtà un'iniziativa molto semplice, alla portata ovviamente di chiunque, che io ho trovato molto molto bella per due motivi. Il primo, in generale, perché mi sembra carino pensare di diffondere un messaggio gentile, appunto, anche a chi non si conosce. Spesso e volentieri, no, siamo di fretta, a maggior ragione le persone che non conosciamo magari tendiamo anche a non guardarle, proprio nella nostra fretta quotidiana, e invece pensare di dedicare un momento, un messaggio appunto di speranza, una bella parola a qualcuno di sconosciuto che magari non incontreremo mai nella nostra vita, oddio in Trentino magari sì perché non siamo mica così tanti, però insomma, l'ho trovato una cosa molto molto bella. E poi, se mi permettete l'ultima cosa, c'è un'altra cosa carina perché mi ha riguardato anche da vicino, nel senso che anch'io, come molte altre persone evidentemente, a un certo punto, insomma, siamo stati colpiti dal Covid, quindi sono rimasta chiusa in casa, per fortuna, insomma, senza conseguenze gravi, per più di 20 giorni. Poi sono uscita, ho fatto due passi nel mio quartiere così per prendere finalmente un po' d'aria, e ho fatto due passi in un piccolo bosco che c'è proprio dietro casa mia, ma è piccolino. Ero talmente rapita da vedere i fiori, le piante, il sole, insomma, me lo ricordo come un'uscita meravigliosa, e a un certo punto io l'ho trovato questo sassolino. E la cosa più bella è, sapete qual è la parola che ho trovato sul sassolino?
Quale? No. Gentilezza.
No, la parola che ho trovato è libertà.
Ma dai.
Che nel mio caso era incredibile, perché era veramente, no, un momento, sì, di libertà. Ero appena uscita, insomma, da 21 giorni di chiusura. E quindi ho pensato che era incredibile che da qualche parte avevano davvero messo per me quel sassolino con quella parola che ovviamente aveva assunto un significato enorme in quel momento. E quindi...
Adesso insomma, anche per te c'è un piccolo compitino da fare, e questo te lo spiega Daniele.
Ah, oddio, aspetta, ok, va bene. Non ero pronta ai compiti, all'interrogazione a sorpresa, però...
Allora, eccomi qua.